Cordialissimo buongiorno a tutti. Ecco, a continuare il nostro cammino di esplorazione di personaggi biblici. Quest'oggi incontreremo un personaggio forse non così noto come Abramo, non che abbiamo considerato già la volta scorsa, non così noto come Mosè, che vedremo la volta prossima. E sentendo il termine Giuseppe, il nostro pensiero corre istintivamente a San Giuseppe, padre di Gesù, il marito di Maria Vergine. Ricordo che questo nome è un nome tipicamente biblico, tipicamente semitico e con, vorrei dire, diversi rappresentanti. Bene, oggi noi non trattiamo di San Giuseppe, ma di un, chiamiamolo, antenato che viene circa 1700 anni prima del nostro San Giuseppe, perché siamo catapultati con l'orologio del tempo nel circa 1700 avanti Cristo, e quindi vedete che siamo distanti 3700 anni da oggi e circa 1700 da San Giuseppe. La figura di Giuseppe ottiene nella Bibbia un largo interesse e lo si vede anche nella estensione, perché nel libro della Genesi, è il primo che noi incontriamo quando apriamo la Bibbia. La parte finale è dedicata tutta a San Giuseppe, ben un bel grappolo di capitoli perché dal 37 al 50, 50 è l'ultimo capitolo del libro della Genesi, sono dedicati a San Giuseppe, anche se, a Giuseppe, anche se poi sono inframmezzate altre persone. Prima di leggere, piluccare qua e là in questo ricco sottobosco qualche testo che ci può interessare, voglio dare una nota introduttiva, perché già l'estensione, il lungo testo riservato a Giuseppe, mostra l'interesse. Non solo, ma è un interesse anche variegato. Vorrei dire, usando un po' il nostro linguaggio, anche se non dobbiamo prendere il termine proprio come lo conosciamo abitualmente, siamo in presenza di una bella telenovela. Non è una telenovela perché questa è storia, ma ha degli aspetti molto variegati. Si parte da un dato purtroppo di esperienza comune, la bega tra fratelli. Non dovrebbe essere così. Conoscete il detto che è un po' cattivello, amore di fratelli, amore di coltelli, no? Perché sta ad indicare che tante volte. Purtroppo la cosa non è così rara come vorremmo auspicare, perché per mille motivi, quindi non vogliamo sindacare, non vogliamo tantomeno puntare il dito contro nessuno, però quante volte all'interno della famiglia, quindi della fratelli, intendo fratelli e sorelle, cioè figli degli stessi genitori, ci sono queste incomprensioni, a volte già da piccoli, poi da grandi, l'eredità, insomma. Sono storie tristi che conosciamo bene. Bene, noi partiamo con una situazione di questo tipo. Un fratello che ha dei sogni, che si presenta un pochino diverso e gli altri che nutrono nei suoi confronti non solo un senso di invidia, ma addirittura poi una volontà malefica, cioè lo vogliono eliminare. Questo è il punto di partenza che già ci mette un pochino a disagio, vero? Non è una pagina piacevole, anche se, ripeto, è una pagina purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, molto realistica, beghe tra fratelli. Poi abbiamo una specie di colpo di scena, perché questo Giuseppe da una situazione negativa vive in anteprima una specie di vicenda di Cenerentola. È un po' una Cenerentola con barba e baffi, perché è un maschio, quindi Cenerentola era una ragazza. La vicenda però è analoga. Come è successo a Cenerentola? Cenerentola perché stava con la cenere, perché era lasciata in un cantuccio, che ad un certo punto si trova a divenire la principessa, addirittura la moglie del principe, quindi futura regina. Ecco che qualcosa di analogo succede anche a Giuseppe. Da una situazione di emarginazione, da una situazione, vorrei dire, di abbandono, ecco che si trova nella veste di viceré, cioè il secondo in ordine di importanza nel regno d'Egitto. non può mancare anche un qualcosa di piccante, un po' sexy, perché sapete, dal punto di vista narrativo, se non c'è qualche scena un pochino pruriginosa, insomma, non si attira. Non che sia indispensabile, però sta di fatto, anche da un punto di vista commerciale, da un punto di vista di diffusione, ci vuole sempre anche qualcosa di piccantino. E non manca neanche qui. Non manca neanche qui perché ad un certo punto, in un particolare contesto che vedremo, lui viene tentato, non è lui che compie queste azioni pruriginose, ma è la moglie del capo che lo ha ospitato dove lui è a servizio, che vorrebbe sedurlo, è lui che reagisce, che non accoglie queste continue provocazioni o inviti e si trova ancora una volta in una situazione di disagio. Altro colpo di scena, perché da prigioniero finisce per appunto avere questi compiti di importanza, proprio perché interpreta i sogni del faraone e viene eletto addirittura ad essere in qualche modo il manager, cioè manager è un nostro termine, è un nostro concetto, ma l'idea è quella, cioè a dover amministrare tutta questa abbondanza, perché ci saranno 7 anni di grande abbondanza, raccogliere, ecco la lungimiranza, grazie anche alla sua interpretazione dei sogni, raccogliere tutte queste derrate alimentari negli anni di abbondanza per pensare poi ai 7 anni invece di carestia che seguiranno. Ecco allora che il popolo non si troverà impreparato grazie a questa lungimiranza, ed sarà proprio in questa situazione di carestia che verranno dal nord, cioè dalla sua terra, da Canaan, i suoi fratelli in cerca di cibo, perché la carestia era una piaga, direi, quasi universale o comunque ben al di fuori dei confini dell'Egitto. E poi abbiamo, diremmo, la scena finale, che occupa molto, molto spazio, che è anche la più bella, che è quella del riconoscimento, perché per molto tempo lui ha mantenuto l'incognito nei confronti dei suoi fratelli che venivano a prendere appunto il grano, e lui li ha riconosciuti subito, ma loro non hanno riconosciuto Giuseppe, anche perché potete immaginare che per loro era un uomo perso, un fratello perso, e invece aveva fatto tutta questa, diremmo, carriera folgorante ad arrivare ai vertici più alti della potenza di Israele, di Egitto. E sul finale noi abbiamo quello che è un pochino il messaggio più forte e più bello, che è di una attualità bruciante, che permette di leggere alcune pagine come pagine del Nuovo Testamento. Perché è opinione comune che l'Antico Testamento abbia tante volte una eco un po' pesante, un po' arrugginita, lontana dai nostri desideri, dalle nostre sensibilità. Apro una piccola parentesi. Tante pagine dell'Antico Testamento sono migliori di tante pagine di cronaca di oggi, se vediamo quello che succede, chiuso la parentesi. Ma di per sé è chiaro che questi interventi di distruzione di città, di uccisione di persone, non ci sono, diciamo, piacevoli e non ci accarezzano l'orecchio. E invece noi troviamo questa legge del perdono che fa fiorire, ci fa quasi sentire la sinfonia del Nuovo Testamento. Sono pagine che noi potremmo sottoscrivere a due mani senza difficoltà, la legge del perdono. E finiremo proprio con qualche nota sul perdono, perché il titolo che è stato dato a questo nostro incontro è Giuseppe, Dio scrive diritto sulle righe storte, ci mettiamo un punto di domanda, e poi il perdono. Questo è un pochino l'itinerario. Naturalmente, se avrete piacere, potete poi a casa leggere sia per intero questi testi che io ho cercato di piluccare, nel senso che ho detto sono tanti capitoli, dal 37 al 50. Se li leggete non fate peccato, tranquilli che non è peccato, leggeteli, ecco. E se invece volete una edizio minor, una specie di riassunto, è quello che ho cercato di fare. È un'opera molto semplice, un copia e incolla, taglia e incolla, e poi grazie a Don Andrea che ce lo mette così in forma molto fruibile, per cui senza dover scartabellare testi voluminosi come può essere una Bibbia, abbiamo a portata di mano, magari siete in treno, avete mezz'ora di tempo o così, o anche come coppia può essere bello leggere un pochino insieme. Bene, questo è l'itinerario, allora proviamo a adesso mettere a fuoco qualche frase, ma vi ho già un pochino descritto come noi procediamo. Si parte proprio all'inizio: Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica con maniche lunghe. Sono tanti figli, ricordo che Giacobbe ha 12 figli, Giuseppe gode di un, vorrei dire, privilegio. Poi nascerà un altro dopo di lui, quando lui sarà già in Egitto, eccetera, che si chiamerà Beniamino. Beniamino che diventerà poi un termine molto comune, Beniamino è un nome proprio, ma poi, data un po' la sua funzione, essendo quello nato in vecchiaia a Giacobbe, ancora oggi dice questo è il Beniamino, cioè è la persona un pochino più amata o almeno con più attenzione. Ma a questo punto Beniamino non esiste ancora, ripeto, nascerà dopo, e allora Giuseppe si trova come cronologicamente ultimo dei fratelli. E proprio perché ultimo, il più piccolo, gode di una certa attenzione del padre e si manifesta anche esternamente con una veste con le maniche lunghe. Era un segno, direi, quasi di nobiltà, di predilezione. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non riuscivano a parlargli amichevolmente. Ecco, comincia già. Può succedere che all'interno è abbastanza normale, se ci sono più figli, che ci siano a volte questi spifferi di, non dico cattiveria, però malumore, ecco, a lui, con lui, con lei, o magari col primo sei stato più duro, con gli ultimi sei più accondiscendente, insomma, c'è un'evoluzione. Voi siete genitori, queste cose credo le potete conoscere bene e magari le vivete in prima persona. A questo punto abbiamo anche un Giuseppe che sembra in qualche modo provocare la situazione, perché parla di un sogno che ha avuto. Il sogno fatto: noi stavamo legando i covoni in mezzo alla campagna, quando ecco il mio covone si alzò e restò dritto, e i vostri covoni si posero attorno e si prostrarono davanti al mio. Cioè, praticamente lui si presenta come il migliore, lui al centro e gli altri che gli fanno corona, addirittura lo venerano, lo adorano. Questo è il sogno. Capite che non ha certo favorito la migliore intesa con i fratelli, visto che c'era già della ruggine, c'era già la tensione. Questo presentarsi come il migliore non fa altro che acuire la situazione. E difatti ecco la situazione che precipita, perché un giorno, quando lui è mandato dal padre a portare dei cibi, degli alimenti ai fratelli che si trovano in campagna a lavorare, loro escogitano, ecco, una malvagità. Ci può essere qualche dissapore, ci può essere qualche tensione, ma arrivare all'idea di eliminare il fratello e ci sembra eccessivo. Però provate a vedere come purtroppo anche le notizie che leggiamo sui giornali non è che siano tante volte molto diverse da queste situazioni aberranti. Uno che ammazza i figli, ammazza la moglie e poi si ammazza, no? Insomma, cose che sembrano fuori di testa, ma purtroppo, soprattutto in questi ultimi tempi, sentite come, non dico siano all'ordine del giorno, ma non sono così rare come ci vorremmo credere, vorremmo auspicare. Ecco allora questa situazione: lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Abbiamo la eliminazione fisica. Finché si tratta di parole, finché si tratta così, magari anche di scontri un po' violenti, che ovviamente non sono piacevoli, però restiamo ancora nell'ambito del lecito. Ma voler eliminare la persona ci sembra una soluzione così radicale da essere assurda. Eppure, ripeto, tristamente vera nel nostro caso e tristamente vera anche nei nostri giorni. E così abbiamo questa volontà di eliminare il presunto signore o migliore degli altri e il favorito del padre. Abbiamo anche un intervento, vi ho detto i fratelli sono numerosi, a questo momento sono 11, e c'è uno che è Ruben, che è il primo, che tenta un salvataggio in extremis, cioè di non arrivare alla eliminazione del fratello, ma di venderlo o di metterlo in una situazione di una morte direi quasi naturale, ma non macchiarsi in un modo così non solo cruento ma anche così palese. E allora ecco che prima lo mettono in una cisterna dove non c'è acqua, e poi passano dei medianiti e viene venduto ai medianiti, motivo per cui troviamo Giuseppe in Egitto. Questa carovana di commercianti che andavano a prendere del materiale e poi riportarlo nel loro paese fa sì che Giuseppe, da questa terra di Canaan, che è la sua, diremmo Israele per intenderci, venga portato in Egitto e si trova in Egitto. In questa situazione di disagio, capite, no? Una persona innocente, sì, è vero che ha avuto qualche manifestazione un pochino, potremmo dire, di superbia o almeno di presunzione, però arrivare alla eliminazione ci sembra un po' eccessivo. Sta di fatto che qui incontriamo un primo raggio di luce in una situazione che è molto fosca, che è triste, un primo raggio di luce perché abbiamo che viene condotto in Egitto, ma finisce questo Giuseppe per, qui mancano dei pezzi ovviamente, vi rendete conto che il passaggio non è, è logico, viene accolto in casa del capo della prigione, lui è messo in prigione, no? Venduto e diventa in qualche modo il servitore di casa, ma è un animo gentile, è una persona generosa, è una persona rispettosa e si conquista la simpatia prima del suo padrone e poi arriva anche la simpatia della moglie, una simpatia poco pulita, poco cristallina, ed è qui che noi abbiamo questa pagina un pochino sexy, diremmo un pochino piccantina, vorrei dire, confronto a quello che succede, questo è quasi all'acqua di rose, però per dire come non mancano situazioni di, vorrei dire, di veridicità, tristemente, ma che accadono. Dopo questi fatti la moglie del padrone mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. Facciamo l'amore, ecco. Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: vedi, il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Perché da servitore è diventato un pochino, diremmo quasi, l'amministratore, il responsabile di tutto l'andamento della casa. Lui si trova promosso a questa condizione, in una posizione sicuramente di privilegio, e manifesta riconoscenza, manifesta attenzione, non si lascia centrifugare dalla passione. Così, no? Quando si è in una situazione di benessere, magari i nostri freni inibitori, le nostre capacità di autocontrollo vengono meno. No, lui mantiene, vorrei dire, una posizione e la manifesta. Lui stesso non conta più su di me in questa casa, non mi ha proibito nient'altro se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? E qui affiora una motivazione squisitamente teologica. C'è un fatto morale di rispetto. Questa signora è la moglie del mio padrone, quindi la devo rispettare, è sua moglie. Ma c'è anche una motivazione teologica, morale, perché il dettame di Dio non è per incastrarci, non è per inscatolarci in una prigione, ma per permetterci la vera libertà. E i comandamenti non sono una forma di schiavitù, ma una forma di genuina libertà, naturalmente chiudendo dei rubinetti che sono i rubinetti della nostra passione, dei nostri istinti, del nostro orgoglio. Ecco allora che adduce questo motivo. E benché giorno dopo giorno ella parlasse a Giuseppe in tal senso, egli non accettò di coricarsi insieme con lei. Abbiamo una resistenza. Notate la tentazione, è vero, perché sa, una volta uno può dire di no, due volte, tre volte, l'occasione fa l'uomo ladro, si dice. Un giorno, ecco, si presenta una situazione limite che fa precipitare la cosa. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era alcuno dei domestici, ella lo afferrò per la veste dicendo «coricati con me». Quindi abbiamo proprio una forma di violenza. Normalmente violentare è un'azione maschile, normalmente qui sarebbe una azione femminile, il contrario. Ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Allora lei, vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori, chiamò i suoi domestici e disse loro: «Guardate, ci ha condotto in casa un ebreo per divertirsi con noi. Mi si è accostato per coricarsi con me, ma io ho gridato a gran voce. Egli, appena sentito che alzavo la voce e chiamavo, ha lasciato la veste accanto a me, è fuggito e se n'è andato fuori». Cioè, ha ribaltato la situazione. Ha presentato Giuseppe come un violentatore o un tentativo di violenza e lei la vittima, quando dal racconto è esattamente il contrario. Qui vediamo un'altra dimensione molto vera, che chi non riesce nel suo intento malvagio si aggrappa anche a situazioni totalmente inventate che peggiorano la situazione. Il padrone, all'udire le parole di sua moglie gli ripeteva: «Proprio così mi ha fatto il tuo servo», si accese d'ira. Il padrone prese Giuseppe e lo mise nella prigione dove erano detenuti i carcerati del re. Il povero Giuseppe è nuovamente in una situazione di disagio. Vedete che è sempre una specie di onda che si alza e si abbassa. Ci sono momenti in cui sembra una situazione schiarirsi, ci sono dei pezzi di azzurro nel cielo e poi di nuovo la nuvolaglia. Abbiamo il povero Giuseppe che è vittima di non solo un'ingiustizia, ma vorrei dire anche di una calunnia, pur avendo una rettitudine morale. Ecco, notate come l'autore mette in luce la bellezza spirituale, il valore profondo di questo giovane che ha una rettitudine anche in situazioni difficili, in situazioni estreme. Allora sarebbe stato molto più facile condiscendere, consentire, basta, tutto chiuso. Ma le situazioni poi non sono così risolutive come sembra, perché andare contro la legge di Dio significa poi creare dei vuoti, dei buchi, delle situazioni. Adesso arriva un nuovo momento, diciamo, positivo, perché Giuseppe è in prigione, quindi possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico la sua delusione, la sua amarezza, data anche la sua coscienza di rettitudine, di rispetto. E la situazione è una situazione molto intricata, perché il faraone ha dei sogni, adesso ve lo riassumo perché è molto lungo, di cui non riesce a dare spiegazione, anche se chiama i suoi esperti, i suoi indovini, nessuno capisce. Ecco, quello più clamoroso è quello di 7 covoni grassi, diciamo ricchi, e di 7 vacche grasse, e poi il contrario di 7 covoni magri e di 7 vacche magre. Sarà Giuseppe che darà l'interpretazione, perché non è da leggere come l'indovino, ma come il dono della sapienza, il dono di chi, guidato dallo Spirito, riesce a percepire una verità che le persone comuni non riescono invece a cogliere. E che cosa dice in fondo? Dice che i 7 covoni grassi, ma abbondanti, le 7 vacche grasse, indicano 7 anni di una straordinaria abbondanza. Il PIL che schizza verso l'alto, una situazione, no, usando i nostri linguaggi di economia e di finanza, è quindi un interesse annuo molto elevato. Qui naturalmente siamo in un contesto agricolo, in una cultura campagnola, e i beni sono di altra natura, non sono le azioni di borsa, ma sono la campagna, gli animali che prosperano. E una volta che ha rivelato questa interpretazione, viene accolto, anche questo è interessante, perché avrebbe potuto dire, ma tu sei matto, tu sei... No, viene dato credito. Non solo, ma quando leggerete vi accorgerete che questo uomo ha proprio una finissima sapienza. Non solo interpreta i sogni, traducendoli poi in storia concreta, anche se futura, ma dà anche delle indicazioni. Tu devi trovare qualcuno che sia saggio, che in questi 7 anni di abbondanza ammassi quello che è il surplus per poi utilizzarlo nei momenti di magra. Cioè praticamente, usando il nostro linguaggio, gli suggerisce: tu devi trovare un manager, una persona capace di amministrare, di raccogliere. Qual è la tentazione? Negli anni di abbondanza, avanti, gozzovigliamo, facciamo festa, godiamo, mangiamo, e non si pensa che poi, ecco invece la lungimiranza, godiamo di questa abbondanza, ma pensiamo anche al domani. Detto con una favola famosa, non bisogna fare la cicala, che sta tutta l'estate a cantare, bisogna fare anche la formichina. Formichina che durante l'estate lavora, va a prendere, no, il materiale, lo porta nei depositi, e la cicala che ride, che poi sapete come va a finire, arriva l'inverno e la cicala intirizzita, senza mangiare, va dalla formichina e poi finisce per morire. Cioè non dobbiamo lasciarci ubriacare dal benessere, dalla situazione del momento, dalla giovinezza. Perché non è eterna la giovinezza, non è eterno il benessere. Stiamo vivendo con preoccupazione, con tristezza, anche se vediamo qualche spiraglio alla fine in questi anni di epidemia che nessuno aveva preventivato, vero? Che insomma, ci ha azzerato le relazioni, tante possibilità. Ecco, la capacità di guardare più avanti, di godere ovviamente di un benessere, perché non è dobbiamo lamentarci, oh, vedrai che succederà, no, godiamo, ma nello stesso tempo è lui che suggerisce, è Giuseppe che suggerisce al faraone di scegliere una persona che sia in grado appunto di amministrare con oculatezza il momento dell'abbondanza in previsione dei momenti invece di carestia. E che cosa fa il faraone? Nomina lui stesso. Ecco perché lo troviamo adesso, direi, al vertice della scala sociale. C'è il faraone, ovviamente, che occupa il posto più alto, ma subito dopo abbiamo Giuseppe nella veste di vice re. Vedete, no? Il capovolgimento, per quello parlavo di una Cenerentola con barba e baffi, perché da una situazione di schiavo venduto dai fratelli, adesso si trova in una posizione altissima di viceré. E difatti, cosa fa? Accumula, fa costruire granai, eccetera, e viene ammassato tutta questa gran quantità, questo gran bene di derrate alimentari, perché poi, effettivamente, dopo i 7 anni di abbondanza, arrivano i 7 anni di carestia. Ed è in questo contesto che abbiamo uno spostamento dei fratelli dalla terra di Canaan, dovete pensarla un po' più a nord, verso l'Egitto, perché ormai si era sparsa la voce, il tantam della comunicazione c'era anche nell'antichità, anche se non c'erano i messaggini e i WhatsApp, insomma, le notizie, non con la rapidità di oggi, ma le notizie correvano anche allora, e si viene a sapere che in Egitto, nonostante la carestia, c'è la possibilità di approvvigionamento proprio per questo piano di lungimiranza, direi piano Marshall, sempre per usare un po' le nostre terminologie. E abbiamo lo spostamento dei fratelli mandati dall'anziano padre Giacobbe all'Egitto per rifornirsi di cibo. Anche qui ci sono varie situazioni che vi abbrevio per poter arrivare poi alla parte finale, che è quella forse clou e che ci interessa di più. Quindi abbiamo la visita dei fratelli che vengono da Giuseppe a prendere il cibo, perché lui è comunque l'amministratore che provvede a tutti. Come ho già ricordato, loro non si rendono conto che sia Giuseppe, non lo riconoscono, lui invece li riconosce subito. Anche perché dovete pensare a una grande trasformazione, chi poteva immaginare che il loro fratello venduto fosse diventato il viceré d'Egitto? Anche perché furbescamente Giuseppe, quando parla coi fratelli, fa uso dell'interprete. È chiaro che lui capisce quando loro parlano, ma quando invece vuole restituire la parola, la risposta, non usa la lingua che lui conosce bene, che è la lingua dei suoi fratelli, ma passa attraverso l'interprete. Questo per mascherare ulteriormente. Capite anche come il racconto si rende vivace, insomma, un pochino, ecco perché parlavo di telenovela con un po' con leggerezza, ma per dire che è un racconto anche piacevole per certi versi, con dei momenti di suspense, di questi alti, bassi, per cui anche da un punto di vista puramente narrativo, dopo ci sono i messaggi che sono ricchi, ma anche da un punto di vista narrativo è piacevole. Bene, allora succedono varie cose, per cui cosa fa? Da il grano, poi fa nascondere nei sacchi di grano delle coppe d'argento, per cui poi li fa inseguire, li fa arrestare perché dice: ma voi avete trafugato, avete rubato, siete venuti qui, vi abbiamo beneficiato. Quindi è lui che imposta tutta una macchinazione per poi avere, perché viene a sapere che nel frattempo è nato Beniamino, quindi l'ultimo fratello, allora vuole che ritornino, ecco, li lascia andare, ma a condizione che ritornino portando Beniamino. E questo è un altro colpo di scena, perché l'idea per Giacobbe di veder partire Beniamino dopo che già ha perso un figlio, perché per lui Giuseppe è perso, è morto, così hanno detto i fratelli a lui, no? Che è stato ucciso da una belva, sbranato, eccetera, praticamente rischia di vedere finiti i suoi giorni, è già anziano, di crepacuore per la mancanza. Insomma, c'è tutta una grande vicenda. Per finirla in breve, voglio ricordare che ad un certo punto Giuseppe si fa riconoscere dai suoi fratelli, e a questo punto loro non ci credono, e una volta che accettano la verità hanno un fortissimo timore, una fortissima paura, cioè temono la vendetta del fratello. Noi l'abbiamo venduto, l'abbiamo dichiarato morto al padre, ci siamo comportati non solo male, ma l'abbiamo eliminato dalla nostra famiglia, e adesso lui si trova, usiamo un proverbio, ha il coltello per la parte del manico. E temono che ci sia una reazione. Ed è a questo punto che noi invece troviamo la bellezza del racconto e la finezza del Nuovo Testamento. Davvero questa è una delle pagine, non è l'unica, ce ne sono diverse, anche se non sono tantissime, pagine dell'Antico Testamento che hanno il profumo, la verginità del Nuovo Testamento. A fronte di tante pagine che sono pesanti, guerre, distruzioni, vendette, eccetera, noi abbiamo alcune pagine, e questa è davvero una di quelle. Beh, un'altra molto famosa che conoscete, il Salmo Miserere, è un salmo dell'Antico Testamento, ma non si parla di nemici, non si parla di vendette, non si chiede a Dio di ripagarli con la loro moneta, come tante volte nei salmi, ma c'è semplicemente un nemico, è il nemico che portiamo dentro, che si chiama il nostro peccato, e nel Salmo 51 appunto Davide chiede di essere perdonato. Questa è forse una delle pagine più conosciute, ma anche qui al capitolo 50, che è il capitolo conclusivo, noi abbiamo la dimensione altissima del perdono. Leggiamo qualche battuta e poi farò a conclusione alcune considerazioni appunto sul perdono. Ma i fratelli di Giuseppe cominciarono ad aver paura, dato che il loro padre era morto, e dissero: chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto. Nel frattempo cosa era successo? Che tutta la famiglia, anche Giuseppe e Beniamino, si erano trasferiti in Egitto e lì avevano trovato un momento di benessere, perché appunto in Egitto c'era grano in abbondanza, quindi non soffrivano la carestia. Poi Giacobbe muore perché è già anziano. Ecco, allora il timore dei fratelli, sa, il padre in qualche modo faceva da paravento, faceva da elemento equilibratore tra le due parti, fratelli e Giuseppe, e temono una vendetta. Allora mandarono a dire a Giuseppe: tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine, direte a Giuseppe: perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. E qui mettono davanti il padre, ha detto così il padre, quasi a farsi scudo, farsi forte del desiderio, quasi dell'imperativo del padre del perdono. Ma adesso sentite la bellezza, proprio è una primavera di messaggi. Giuseppe pianse quando gli si parlò così, e i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero: eccoci i tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro: non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò parlando al loro cuore. Abbiamo ancora una volta una visione aperta, serena, ottimistica di Giuseppe. La tragedia di cui lui è stato vittima, la malvagità di cui i fratelli sono stati artefici, lui la vede in chiave provvidenziale. Ecco allora il titolo che è stato dato: Dio scrive diritto sulle righe storte. Ho detto proverbiale. Le righe storte le facciamo noi, con le nostre scelte anche negative, con i nostri capricci. Ma Dio è capace di scrivere diritto sulle righe storte. Detto altrimenti, ha la capacità di trarre il bene anche dal male. L'esempio più clamoroso è la croce. La croce, la morte in croce, strumento infame dei peggiori delinquenti, diventa un elemento di salvezza per cui noi ci onoriamo. Apriamo la giornata, la finiamo col segno della croce, quante volte facciamo il segno della croce, ma se pensiamo cosa era la croce, dovremmo rabbrividire, perché finivano i peggiori delinquenti sulla croce. Beh, quella croce ovviamente rimane vuota, Cristo risorge. Ecco, lo stesso è successo qui. Cosa aiuta Giuseppe a leggere la storia? Come aiuta i suoi fratelli? La disgrazia che mi è capitata, la vostra malvagità è stata provvidenziale, perché se non ci fosse stato tutto questo io non sarei viceré d'Egitto, non avrei provvisto ad accumulare e oggi il popolo non potrebbe sfamarsi, saremmo morti o sareste morti tutti di fame per la carestia. È una lettura impegnativa, perché lui ha sofferto, e dobbiamo immaginare quanto ha sofferto, nel essere stato venduto, nel essere stato trattato da schiavo, nel essere stato calunniato dalla moglie del suo padrone, eccetera. Però la capacità, è bello questo, perché abbiamo bisogno di ottimismo, c'è tanto pessimismo in giro. Oh, non l'ottimismo sciocco, andrà tutto bene, tutto facile, questo lo lasciamo agli adolescenti, i quali presto si accorgeranno che non è tutto così, perché i problemi ci sono. Però neanche il vedere tutto nero, che fa tutto male. Abituiamoci davvero a vedere il bene, realisticamente vediamo anche il negativo e avremo una visione più serena. Ecco allora Giuseppe che è capace di perdonare. Bene, allora le ultime note sul perdono, perché è un'azione molto difficile. Aggiungerei un'azione innaturale. Quando uno ci offende, ci tradisce, ci compie un torto di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, reagire vendicandoci è la cosa più facile e più istintiva. Non dobbiamo fare nessuna reazione. Pensiamo alla forma, direi, più semplice con meno conseguenze, uno scontro verbale. Uno mi offende e mi dice delle parolacce. Che io gli restituisca le parolacce, magari con l'interesse, è la cosa più facile, più semplice, più istintiva. Non devo fare nessuno sforzo. È il contrario che richiede molto sforzo. Perché? Perché il trattenermi, il cercare di lasciar sbollire la situazione per poi vedere con più chiarezza, per presentare le mie ragioni, per ascoltare meglio le ragioni, questo richiede una padronanza, un equilibrio, una maturità che non abbiamo sempre. Certo, tante volte l'abbiamo manifestata, se no saremmo sempre in guerra con tutti, però sappiamo che non è facile e non sempre ci riusciamo. Non solo, ma quando noi perdoniamo abbiamo, per così dire, delle forze che agiscono contro, sia dentro di noi sia fuori di noi. Se uno mi offende, mi ha fatto un torto e io lo perdono, dentro di me ho la sensazione di perdere. Perché? Perché il momento in cui io reagisco esprimo, o almeno credo di esprimere, una superiorità, un far valere la mia persona. Non dico le mie ragioni, perché quello è giusto farle valere. Io sto parlando adesso di una reazione forte, offensiva, a volte anche violenta. Psicologicamente io mi sento, almeno al momento, forte. Anche se poi è la vittoria di Pirro, perché poi alla fine non è che sia proprio soddisfatto. Abbiamo quindi dentro di noi questo meccanismo, questo istinto che ci spinge a reagire e a imporci sull'altro per sentirci più forti. Non solo, ma anche esternamente, agli occhi degli altri. Se io non reagisco, se io non gliela faccio pagare, agli occhi degli altri faccio figura del pirla, dello sciocco, del debole. E invece, quello è un duro, quello è capace di farsi valere. Agli occhi degli altri anche. Capite che umanamente parlando, psicologicamente parlando, il perdono è estremamente difficile, perché abbiamo, direi, tante ragioni contro il perdono, sia da un punto di vista psicologico dentro mio, sia da un punto di vista sociale da parte degli altri. Qual è il risultato però? Che queste vittorie, ho detto, sono le vittorie di Pirro. Le vittorie di Pirro, secondo un richiamo alla storia romana, è uno che ha vinto ma che alla fine poi è stata tale la distruzione che è come se avesse perso. Ve le dico con le parole di San Paolo: non tramonti il sole sopra la vostra ira. Cerchiamo di non litigare, ma vorrei dire non litigare mai, no, anche solo magari con una parola un pochino più forte, più robusta, sopra il rigo, può accadere. Non dobbiamo meravigliarci, non siamo angeli, ma non dobbiamo mai andare a letto con un rancore. È un po' come, sapete bene che non dovete mai mandare a letto i vostri figli in castigo. Perché? Perché la notte diventa inquieta. Se c'è un castigo può essere salutare, se ben dato, se equilibrato, ma la sera, la riconciliazione, il bacio della buonanotte. Ma il bacio della buonanotte non lo dovete dare solo al vostro bambino, ai vostri bambini, dovete darvelo anche voi. Non so se vi date il bacio della buonanotte. Non è romanticismo questo, non è solo dei fidanzati. Cioè è un addormentarsi riconciliati, se c'è stato qualche cosa che è inevitabile. Il bacio della buonanotte sta a significare che davvero, e vi garantisco che questo è molto meglio di tante gocce di Valium o di Lexotan. Magari non dormite per altri motivi, quelli possono succedere, che uno non dorme perché ci sono altri motivi, ma non deve essere il motivo che insomma ho il cuore attorcigliato, ingarbugliato dentro veleno, rancore. La riconciliazione, il perdono, dal punto di vista fisico, psicologico, fa bene, permette di addormentare, e cercare di crearlo anche con gli altri. Certo, bisogna far valere le proprie ragioni, Perdonare non significa far finta di niente. È giusto che uno faccia valere le proprie ragioni, però si possono far valere le proprie ragioni picchiando i pugni, alzando la voce, usando violenza e usando invece. È molto più difficile, è molto più complicato, ma sicuramente è molto più salutare. Bene, credo che allora la figura di Giuseppe possa essere una bella scoperta, soprattutto se poi col tempo lo leggete per intero, riflettete. Io adesso vi ho fatto così un riassuntino veloce, ma è una figura che regala tanti messaggi di attualità e ci aiuta a capire una cosa che è subito detta ma non è subito fatta, che il perdono è l'arma vincente. Perché? Perché lo si dice come una battuta: la migliore vendetta è il perdono. Sembra una contraddizione, ma davvero, finché noi andremo avanti con le vendette, andremo all'infinito, perché è una spirale. Tu mi fai un dispetto, io lo faccio a te, tu mi dici una cosa, e si va avanti all'infinito, come le guerre. Poi cosa succede? Dopo aver distrutto, dopo aver dato i morti, fanno l'armistizio, si siedono a un tavolo. Ma non potevate sedervi all'inizio? No, bisogna esprimere la violenza, la forza, eccetera. Questa è un po' la illogica nostra di persone umane. Vogliamo accogliere la logica del Vangelo, che è più rigorosa, è più difficile, ma è più salutare. In questo ci aiuta anche la simpatica figura di Giuseppe. Grazie.